oggi faremo un viaggio tra le storie dei braccianti che si ribellano alla schiavitù, delle agromafie e del caporalato, l'espressione di un'Italia che non si arrende malgrado il razzismo, sostanziale razzismo, il lavoro forzato, le mafie e i decreti sicurezza. Storie come quella di Babir Singh, che ha lavorato per 6 anni in un'azienda agricola dell'Agropontino alle dipendenze di un padrone, usiamo il termine, vero e proprio padrone, italiano, un cittadino italiano, che lo considerava alla stregua di un animale, quindi privo di diritti. E però Babir si è ribellato, in qualche modo, si è ribellato con gli strumenti della legge e della democrazia. Lo ha denunciato il suo padrone e si è poi successivamente costituito parte civile nel successivo processo penale, malgrado egli sia consapevole di aver infastidito in qualche modo l'andrangheta. In questo viaggio che faremo quest'oggi e che faremo assieme a Marco Mizzolo, che abbiamo già intervistato, col quale abbiamo già affrontato questi temi in passato, sia a Radio Omega che a Insider Trend, e che è in collegamento telefonico con noi, intanto lo salutiamo, salve Mizzolo.
Salve a voi, grazie.
In questo viaggio che faremo assieme a lui, partendo da quello che ha scritto nel suo ultimo saggio, una denuncia per motivi di giustizia, un'opera prefata dal sociologo Franco Ferrarotti, seguiremo appunto altre vicende, molte altre vicende di braccianti, uomini e donne, immigrati italiani, ribelli per scelta ma a forme di schiavitù, dei padroni e dei padrini, si scrive in questo libro, delle agromafie, sostanzialmente gente come noi, storie di gente come noi che però ha avuto una forte dose di coraggio. Allora, Mizzolo, per motivi di giustizia, le ragioni di questo nuovo suo saggio, perché non è il primo se non sbaglio, no? Ne abbiamo già presentati altri, ha fatto delle richieste, inchieste in passato anche per enti istituzionali, insomma si è occupato di questa materia. Che è successo? C'è stata la pandemia e quindi qualche cosa ha stravolto il panorama? Cosa è cambiato? Perché questo nuovo saggio?
Ma innanzitutto era una necessità personale, io non sono solo un giornalista, un sociologo, sono come dire un attivatore di processi, diciamo così, io amo la ricercazione, quindi come da anni faccio anche nel corso di questi ultimi 2-3 anni ho continuato un'analisi sul campo, stando accanto ai braccianti, alle braccianti uomini e donne, immigrati ed italiani, soprattutto nell'Agropontino, in provincia di Latina dunque, che vivono condizioni di emarginazione e di sfruttamento, ma nel contempo che hanno anche sviluppato quegli anticorpi necessari per ribellarsi a tutto questo. E ho voluto fare il punto della situazione proprio perché nel corso degli ultimi 2-3 anni sono accadute delle cose. Una l'avete già citata, per l'appunto la pandemia, elemento centrale, ma certo penso anche alla regolarizzazione avanzata dal governo italiano, penso per esempio anche al fatto che vi sono stati decreti di sicurezza, penso al fatto che vi sono stati diversi governi che hanno gestito la questione in modo diverso, ma anche per seguire le storie di quegli uomini e quelle donne che già negli anni precedenti avevano denunciato padroni e padrini e che meritavano di essere raccontate perché insegnano, quindi non solo il conoscere la storia di persone che vivono il margine, ai margini, ma che si sono ribellati, ma che per questo possono anche insegnare a chi legge il libro come ribellarsi, perché ribellarsi, qual è lo sforzo, l'impegno e i risultati che stanno ottenendo in termini di cambiamento della loro vita, ma anche del nostro sistema. Tu hai citato giustamente Babir. Babir per 6 anni è stato ridotto in schiavitù, lui è la prima storia, io ne racconto 15, è la prima storia di questo libro. Ridotto in schiavitù, ma nel vero senso della parola, il comando provinciale dei carabinieri di Latina dicono nel documento ufficiale che lavorava anche 16-18 ore al giorno e veniva retribuito 50-150 euro al mese, era ridotto alla fame per nutrirsi o rubava gli avanzi che il padrone buttava alle galline e ai maiali e veniva minacciato di morte addirittura con una pistola probabilmente usata in un omicidio di 'ndrangheta e quindi quest'uomo che poteva perdersi definitivamente, no? Poteva risultare totalmente
un invisibile.
Un sepolto nella nostra indifferenza e anche nelle nostre campagne, perché da quelle campagne potevano non uscire più attraverso un percorso particolare anche metodologico che io descrivo nel libro. ha deciso di ribellarsi e lo ha fatto, lui me lo dice espressamente, non solo perché non ce la faceva più a vivere in schiavitù, ma anche perché dice nessuno più deve vivere questa mia esperienza. Lui per questo si costituisce parte civile nel relativo processo aperto presso il Tribunale di Latina, ottiene, da qui il titolo del libro, un permesso di soggiorno per motivi di giustizia, quindi lo Stato gli riconosce una motivazione forte, no? Che se volete anche valoriale, cioè non solo perché hai fatto qualcosa, ma hai fatto qualcosa per motivi di giustizia, cioè utile al paese, non perdo un'udienza presso il Tribunale di Latina, sapete non è facile perché significa rivivere ogni volta anche quell'esperienza drammatica, traumatica, Balbir era sull'orlo del suicidio, quindi si può immaginare il carico emotivo che trasporta dentro sé, e però lui vuole giustizia. Badate, poteva anche farsi giustizia da solo, non nella peggiore delle ipotesi, sì. Oppure poteva scappare una volta liberato dai carabinieri, lui invece è rimasto a denunciare.
Liberato perché? Era rinchiuso, era stretto, era chiuso con...
Lui ha abitato per 6 anni dentro una roulotte senza luce, acqua e gas, posizionata a 300 metri dall'abitazione padronale di questo imprenditore criminale, padrone e padrino, quindi sotto il controllo costante del padrone e della sua clan, o del suo clan o del suo gruppo familiare, e quindi non poteva fuggire perché per l'appunto era obbligato a stare lì, era diventato irregolare nonostante fosse arrivato con un regolare permesso di soggiorno, perché nel corso di quei 6 anni non ha potuto rinnovare il permesso di soggiorno, aveva anche paura di essere, come dire, fermato e poi addirittura espulso o chissà che fine fare, e quindi questa serie di cose lo hanno obbligato a vivere questa dimensione, ripeto, per 6 anni. E io sono riuscito ad intrecciarlo, perché ovviamente anch'io non potevo entrare dentro quell'azienda, no? Perché era sorvegliata anche mano militare dal padrone. Lui non poteva scappare, da qui la domanda anche metodologica, come intervenire. Non essendo io un agente di polizia, ma un sociologo sul campo, mi sono inventato una metodologia particolare, sono riuscito a fargli recapitare un cellulare carico con dei video, e ogni notte fonda, parlo alle 2, alle 3 di notte, noi comunicavamo attraverso il cellulare, io gli davo fiducia e speranza, a volte ridevamo e scherzavamo, perché questa idea del ridere lo allontanava dalla peggiore delle ipotesi, che era quella del suicidio, poi abbiamo costruito un percorso comune, e dentro questo percorso che è durato mesi abbiamo parlato anche di diritti, quindi abbiamo costruito una pedagogia degli oppressi per richiamare Freire, ma anche della speranza, no? Della speranza in un futuro diverso, fino a quando ad un certo punto attraverso questa pedagogia molto pericolosa e anche molto faticosa dal punto di vista emotivo per quanto mi riguarda, lui non mi ha detto, ad un certo punto mi dice espressamente io voglio denunciare. Perché io ho capito, perché io so, perché io mi fido di te, perché non voglio più vivere in questa situazione. E a quel punto sono intervenuti i carabinieri e lo hanno salvato. E nonostante il tentativo del padrone, molto pericoloso, parliamo di un soggetto mafioso vero.
Ci sono sentenze giudiziarie a carico di questa persona?
Il padrone è stato arrestato, c'è un processo in corso, stiamo a buon punto con questo processo, appunto in questo processo Fabrizio si è costituito parte civile, la proprietà del padrone è stata prima sequestrata e poi confiscata perché per l'appunto è stata rilevata attraverso prove.
La confisca è un passo, diciamo, non indifferente.
Assolutamente.
Ci si arriva, non è un sequestro, insomma.
La confisca deriva dall'applicazione della legge 199 del 2016, che peraltro deriva questa stessa dagli scioperi organizzati a Latina dai braccianti indiani e dalla morte di Paola Clemente, una nostra connazionale. La confisca è la dimostrazione che lì erano violati in maniera sistematica i diritti umani e del lavoro. Diritti umani e del lavoro che Balbir gli erano stati cancellati nel tentativo di trasformarlo nello schiavo alle dipendenze del padrone. Faccio presente, lui lavorava la mattina nella stalla del padrone, poi nel campo aperto e la sera faceva le pulizie nell'agriturismo del padrone, quindi non era solo un'azienda agricola, era magari un luogo dove anche noi, tra virgolette, noi siamo andati a mangiare convinti di nutrirci della buona carne e delle buone verdure, eppure lì a pochi metri da quel ristorante, a ridosso della strada statale Pontina, no? Quella che lega Roma con Sabaudia, Latina, Formia, eccetera, eccetera, sì. E poi fin giù, lì c'era uno schiavo dei giorni nostri, che però ha avuto il coraggio di ribellarsi, in qualche modo uno Spartaco che non ha spezzato le sue catene con la forza, ma attraverso gli strumenti del diritto.
La forza del diritto, della legge. Oh, però Mizzolo, quanto è diffuso questo fenomeno sul territorio? Adesso parliamo dell'Agropontino, ma poi c'è tutto il resto d'Italia.
Ma io partirei proprio dall'Italia. Guardate, nel 2016 l'ultimo dato ufficiale da parte del mondo universitario accademico ci diceva che esistevano solo in agricoltura circa 140.000 persone che vivevano condizioni paraschiavistiche. 140.000 persone fanno una media, una città di medie dimensioni italiane.
Terni, diciamo, quasi Perugia, sì, forse.
Esatto, questo nel 2016. Nel 2018 siamo passati da 140 a 180.000, più 40.000. Parliamo appunto, ripeto, di una città che ha un peso in teoria politico e demografico importante. 180.000 persone che tutti i giorni vivono condizioni di sfruttamento e di violazione quotidiana e sistematica dei propri diritti fondamentali. Ovviamente questo dato si spalma in tutto il paese. Noi abbiamo registrato casi in Sicilia, in Calabria, appunto nel Pontino, nell'Agro-Romano, ma anche in Toscana, in Lombardia, in Veneto, nelle Marche, e in tutto il paese, ma questo fenomeno è presente anche all'estero, non è tipicamente italiano. Complessivamente gli uomini e le donne che solo in agricoltura vivono condizioni varie, in questo caso di sfruttamento lavorativo, sono circa 450.000 secondo l'Osservatorio Placido Rizzolo. Quindi 450.000, parliamo appunto di già di una città abbastanza grande.
Certo, una media città italiana, insomma, per dare un'immagine, come dire così.
Esatto, che vivono però nella nostra società oggi, non parliamo di fatti accaduti 60 anni fa.
Mizzolo, a questo punto io ritornerei al suo saggio, che lo ricordiamo, è Per motivi di giustizia, il titolo è Per motivi di giustizia, la prefazione di Franco Ferrarotti, l'editore è People, scritto People, la collana Storie, 528 pagine, quindi insomma un bel tomo, e parlerei appunto in modo articolato ma graduale, cercando di esaminare nei limiti del tempo che abbiamo ovviamente, i perché, i passaggi, no? Perché abbiamo parlato di pandemia, abbiamo parlato di regolarizzazioni, immagino si riferisse alle regolarizzazioni di questi immigrati, e abbiamo parlato dei decreti sicurezza. Allora, li vediamo un attimo, proprio da lì ovviamente lei avrà ampia facoltà di articolare il discorso e legare anche altri aspetti. Da questi appunto la pandemia, cosa è cambiato ad esempio dall'ultima intervista che abbiamo fatto forse prima della pandemia o all'inizio?
Durante la pandemia io ho continuato la mia attività di ricerca, un'associazione che si chiama Tempi Moderni che si è occupata proprio di questo, e ci siamo domandati la stessa cosa, cioè che cosa sta accadendo mentre noi siamo in casa più o meno al sicuro, nelle campagne che cosa accade? Questo paese durante la pandemia, soprattutto durante il lockdown, ha smesso di controllare le aziende agricole, non c'erano ispettori. Questo ha permesso ad alcuni, non a tutti, pseudo imprenditori agricoli, di accelerare e di aumentare lo sfruttamento, proprio perché consapevoli del fatto che comunque non ci sarebbero stati controlli. Noi abbiamo registrato un aumento dell'orario di lavoro, quindi non più soltanto 8, 10, 12 ore, ma a volte anche 14, 16. Addirittura il lavoro notturno, è stata diminuita la retribuzione per quella ufficiosa, no? In precedenza già veniva data prima della pandemia una retribuzione media di 4,50 euro, si è passati a 3,90 euro l'ora, con una intensità lavorativa maggiore.
Questo sulla base di contratti o al nero?
A prescindere sia con un contratto che senza contratto, braccianti proprio in assenza di controllo erano subordinati in maniera più forte alla volontà del caporale e del padrone. Questa è una caratteristica dello sfruttamento in agricoltura, cioè si può avere o meno un contratto di lavoro, si può essere ugualmente gravemente sfruttati. Valbira, ne abbiamo parlato in precedenza, in una fase originaria della sua esperienza drammatica aveva un contratto di lavoro, eppure viveva e lavorava in quelle condizioni. Noi abbiamo centinaia di buste paga, quindi contratti irregolari di braccianti che lavoravano 26 giorni al mese, ma gliene venivano registrati 3 in busta paga e quindi avevano poi una retribuzione di 200-300 euro. sono strategie che il sistema padronale di sfruttamento mette in campo per appunto sfruttare e appropriarsi di diritti ed economie che spettano al mondo del lavoro.
Oh, Mizzolo, questo costringe gli imprenditori seri per sopravvivere ad adeguarsi a questo sistema, diciamo così, criminale? Perché ammazza la concorrenza una...
In parte ad adeguarsi, in parte a sopportarlo, cioè a scontare una concorrenza sleale. E significa che vi è in qualche modo una transumanza, adesso utilizzo questo termine, no? Sì. Dalla legalità all'illegalità, quando l'illegalità diventa il sistema, ma nel contempo ci sono anche tanti imprenditori agricoli seri che sono costretti a faticare enormemente e che restano seri per piazzare i loro prodotti nel mercato nazionale e internazionale, perché il prodotto realizzato attraverso lo sfruttamento magari costa la metà rispetto al concorrente che invece ha rispettato i diritti del lavoro e dell'ambiente, le due cose vanno insieme. Sì. E quindi è anche una grande operazione di concorrenza sleale che mortifica e che ipoteca il futuro delle buone imprese e a volte anche del buon made in Italy italiano, no? E su questo, ed è per questo che io chiedo spesso un'alleanza tra la buona impresa e il mondo del lavoro contro i padroni, i padrini che infestano le nostre campagne.
Oh, Mizzolo, allora, abbiamo visto la pandemia, passiamo alla regolarizzazione.
Ma la regolarizzazione io l'ho seguita molto dall'interno, l'ho anche sostenuta, nasce dall'impegno di alcune associazioni e dalla FlaCGL di regolarizzare durante il lockdown, durante la pandemia, quegli uomini e quelle donne che vivevano condizioni di marginalità, pensate ghetti, no? E quindi erano più facilmente esposti al ricatto, ma alla stessa pandemia, proprio perché vivevano condizioni di disagio anche abitativo molto spinte. Purtroppo quella norma non è stata costruita adeguatamente e le conseguenze, ora ve lo dico in sintesi, sono state che a volte alcuni di quei padroni di cui abbiamo parlato hanno chiesto per la regolarizzazione dei loro braccianti sfruttati agli stessi braccianti, per esempio 5, 6, 8, 10, 15 mila euro a nero, solo per avviare la procedura, e cioè si è tramutata in un'occasione di speculazione.
Una tangente, però, sostanzialmente.
Sostanzialmente, sì, un ricatto io lo definirei. Io nel libro racconto la storia di Joe Bansing, che ho seguito anche in questo caso in prima persona. Anche lui arriva con un regolare permesso di soggiorno a contratto di lavoro, lavora in un'azienda agricola pontina molto grande, viene avviata la regolarizzazione, il padrone che fattura milioni e milioni di euro l'anno gli chiede solo per presentare la domanda 10.000 euro. Joe Bansing, a cui è morto contemporaneamente il papà in India e quindi voleva tornare in India per salutarlo, cade in depressione e si suicida nella propria abitazione impiccandosi. Su questo sono state anche presentate denunce e documentazione appropriata. Questo sta a significare che una norma nata con buoni scopi, no? E con obiettivo in questo senso condivisibile, poi è stata articolata male e ha prodotto anche questi sfaceli, queste tragedie.
Presta il fianco a queste strumentalizzazioni. Certo. Oh, certo. Quanto contano, se contano, le mafie etniche in questo gioco perverso? Perché ovviamente c'è un interfacciamento da parte sia di questi imprenditori scorretti, sia immagino anche dalle organizzazioni criminali che controllano il territorio, se non altro proprio come mediazione culturale, mi passi il termine tra mille virgolette, no?
Sì.
E no, controllo no, anche, è successo anche nei cantieri navali Ancona, per esempio, cioè anche i grossi gruppi della cantieristica navale si sono trovati a che fare, in quel caso mi pare con i bengalesi, cose del genere.
Ma questo è tanto è vero che noi parliamo, io ho sempre denunciato il caporalato, come dire, tra virgolette etnico, cioè il caporale indiano, il trafficante indiano, no? Non c'è una distinzione tra l'italiano e l'immigrato, l'italiano sempre.
Indiano nel caso di specie, dell'agropontino, potrebbe essere di qualsiasi altra etnia. Cioè.
Esatto, nel caso specifico del Pontino registriamo numerosi pseudo leader o capi della comunità indiana che fanno come minimo il doppio gioco, cioè si palesano e manifestano come difensori della legalità contro il caporalato e poi in realtà hanno traffici interessi di diversa natura, spesso anche di carattere criminale, ma questo deriva al fatto che ci esistono decine decine di migliaia, forse eccessivo, migliaia di persone loro connazionali che vivono al margine e che hanno necessità e bisogni che possono essere soddisfatti soltanto attraverso l'intermediazione di un loro connazionale che in cambio di questo ottiene vantaggi in termini economici e di potere.
Ripeti, sono spietate a che punto queste mafie etniche?
L'anno scorso, per esempio, c'è stato addirittura un omicidio, il tentativo di uno di questi leader di conquistare un territorio nel nord della provincia di Latina che non era di sua appartenenza, no? Proprio secondo una logica mafiosa, è andato a scendere, a stringere patti con alcune persone di quel territorio che per questo hanno subito la violenza della banda criminale preponderante, non so come dire, quella che è stata che ha sempre gestito quell'area.
La mafia vincente, per usare un termine di qualche decennio fa,
il procuratore capo della procura di Latina ha parlato di mafia indiana, io parlo meglio di proto-mafia, cioè di qualcosa che si sta indirizzando verso quell'organizzazione. Nel caso specifico questa organizzazione criminale ha organizzato una spedizione punitiva con una decina di persone incappucciate, tutti indiani, con un bastone, hanno preso a bastonate tutti e uno di questi ragazzi indiani è morto perché appunto una bastonata lo ha lasciato per terra purtroppo.
Perché proto-mafie? Cosa manca ancora per integrare tutti i requisiti di una organizzazione criminale di stampo mafioso?
Manca l'elemento associativo nel vero senso della parola, manca quell'elemento di omertà che è stato scardinato grazie alle operazioni vertenziali che abbiamo organizzato nel territorio. La comunità indiana è la comunità che parla con le istituzioni e le forze dell'ordine. In provincia di Latina ci sono molte operazioni da parte di polizia, carabinieri e guardia di finanza governate chiaramente dalla procura, certo, contro caporalato, sfruttamento, coordinate, eccetera eccetera. Quindi questo è un elemento, che confligge con la mafia, con un'organizzazione chiusa e omertosa.
No, perché concluda, perché poi abbiamo 3 minuti e volevo affrontare l'ultimo aspetto.
Tanto è vero che iniziamo ad avere confidenze e conferme di quello che vi ho detto da parte proprio dei membri della comunità indiana. Quindi, è un'organizzazione criminale, pienamente criminale, ancora non propriamente mafiosa, ma che rischia di diventare mafiosa proprio nel momento in cui è in grado di organizzare spedizioni punitive alla luce di business economici rilevantissimi.
Dunque, Mizzolo, in conclusione, il terzo elemento sul quale abbiamo articolato questa conversazione, questa interessante conversazione, i decreti sicurezza. Adesso siamo a un punto dove, anche politicamente in Italia si stanno in qualche modo rimescolando le carte, si potrebbe tornare a una situazione, ex ante, no? Dal punto di vista del controllo del Ministero dell'Interno, e con tutti gli addentellati del quale lascio immaginare, a chi ha un minimo di percezione della realtà politica anche nella zona pontina, perché poi che incidenza conferisce lei a questo?
Io ho avuto la fortuna di lavorare con Amnesty International ad un dossier che riguardava proprio lo studio degli effetti dei decreti di sicurezza, che poi sono stati modificati, in parte cancellati, eccetera, ma intanto quegli effetti sono stati di moltiplicare le persone al margine, facendoli uscire da un percorso formale ed istituzionale previsto, quello del sistema di accoglienza, per farli precipitare nei ghetti, dove noi abbiamo trovato persone che avevano seguito corsi di italiano, assistenza sanitaria perché avevano magari problemi accertati da medici professionisti e che all'improvviso, per l'appunto a causa di quei decreti, si sono ritrovati a vivere sotto caporalato e sotto padrone nei ghetti di questo paese. Quindi bisogna anche qui, un po' come la regolarizzazione che facevamo in precedenza, se la normazione segue istinti ideologici o di scarsa conoscenza del fenomeno, si producono disastri, si realizzano mostri. E allora questo deve essere evitato attraverso una puntuale conoscenza del fenomeno dello sfruttamento, della ghettizzazione del caporalato, attraverso una produzione normativa adeguata e civile. Nel momento in cui un paese fondato sul lavoro fa uscire uomini e donne, a volte anche minori, da un percorso di assistenza e di inclusione sociale per farli diventare manodopera di agromafiosi o di caporali di diversa nazionalità, noi tradiamo i principi propri della Costituzione italiana e soprattutto amplifichiamo quello stato di insicurezza e di precarietà che invece dovrebbe essere contrastato da un governo intelligente. E quindi bisogna fare molta attenzione. Faccio presente, dico le ultime due cose, che proprio chi ha sostenuto quei decreti di sicurezza era anche chi voleva cancellare la 199, la legge che vi dicevo in precedenza, no? Quella contro il caporalato che prevede il sequestro e la confisca dei beni del padrone, normativa che è stata recepita da quella antimafia, perché l'antimafia, sappiamo bene, no? La legge Pugnoni-La Torre prevede per l'appunto l'istituto del sequestro e della confisca dei beni. Questo vale anche per chi sfrutta. Noi abbiamo avuto rappresentanti politici che volevano cancellare quella norma perché dicevano che vincolava lo sviluppo del paese. Facciamo attenzione a questo. Secondo aspetto, ci tengo perché è vero, il libro parte con una prefazione di Franco Ferrarotti, straordinario fondatore, rifondatore della sociologia in Italia, ma si chiude con le conclusioni, non sono scritte in prima pagina, ma sono contenute al termine del libro, del collettivo ECNUR dei braccianti indiani. Collettivo, proprio perché non si vogliono avere più capi, padroni di qualunque nazionalità, sono quei braccianti la cui storia io racconto nel libro, che dicono: noi vogliamo essere liberi in uno Stato democratico. Io credo che quando dei lavoratori e delle lavoratrici che hanno vissuto quelle situazioni poi prendono la parola e chiedono uno Stato di diritto, questo sia un investimento nella democrazia, no? Che vada sostenuto. ECNUR in Punjabi significa uguaglianza ed è, come dire, un approccio, un concetto, lo dico anche da sociologo e da docente universitario, certamente molto interessante, no? Da sostenere. Non è soltanto faccio una battaglia per me, per riconquistare libertà o per avere più soldi in busta paga. Faccio una battaglia perché credo nei valori fondamentali della nostra Costituzione. Questo ci rende cittadini prima ancora che indiani o italiani, e quindi si supera anche un concetto nazionalista da questo punto di vista, che è abbastanza fragile.
Allora, noi ringraziamo Marco Mizzolo, che è autore del saggio Per motivi di giustizia, edito per i tipi di People, collana storia, 528 pagine dense di vicende drammatiche di storia di giustizia. È un viaggio tra i braccianti sfruttati che si ribellano alla schiavitù, delle agromafie e del caporalato. E con questo chiudiamo questa trasmissione, ringraziando Mizzolo e salutandolo.
Grazie a voi.
Appuntamento, magari invitandolo a un successivo approfondimento. E salutiamo a questo punto tutti i nostri ascoltatori, quindi i fruitori del sito insidertrend.it e gli ascoltatori di Radio Omega Sound. Un cordiale saluto da Gianluca Scagnetti.